Ave Maria, cari amici, ben trovati tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata al catechismo della Chiesa Cattolica nella forma compendiata. Sapete che noi da qualche anno in qua ci siamo dedicati alla lettura, alla spiegazione e al commento del catechismo della Chiesa Cattolica in questa forma riassunta. Naturalmente siamo come al solito in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che salutiamo immediatamente. Ave Maria.
Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i cari radioascoltatori. Ave Maria.
Benissimo, cari amici. Allora, chi di noi è un po' più accorto, è un po' più segue la liturgia, si accorgerà che siamo praticamente nella festa, in una festa importantissima, ecco, possiamo dire proprio così, una festa importantissima. Oggi si ricorda la rivelazione, ecco, della Madonna, l'apparizione della Madonna a Santa Maria Margherita Laburé e la medaglia miracolosa. Oggi festeggiamo la medaglia miracolosa. Allora, Padre Giampio, proprio per ricordare questi eventi e ricordare proprio che cos'è, no? La medaglia miracolosa, prima di passare alla storia, diciamo così, vogliamo un po' ricollegarci sempre al nostro catechismo della Chiesa Cattolica. Come lo facciamo? Quale articolo andiamo a riprendere?
Grazie Antonio. Quindi per vedere un po' il piccolo catechismo che la Madonna ci lascia con la sua medaglia miracolosa, prendiamo il compendio del catechismo della Chiesa Cattolica e su uno dei ruoli che viene affidata alla Madonna, sul ruolo di mediatrice. Il compendio al numero 197 dice qual è il ruolo di mediatrice della Beata Vergine Maria. A te la parola, Mosè, grazie.
Sì, Padre, grazie. Dopo l'ascensione del suo figlio, la Vergine Maria aiuta con le sue preghiere le primizie della Chiesa. Anche dopo la sua assunzione in cielo, ella continua a intercedere per i suoi figli, ad essere per tutti un modello di fede e di carità e ad esercitare su di loro un influsso salutare che sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo. I fedeli vedono in lei un'immagine e un anticipo della risurrezione che li attende e la invocano come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice.
Benissimo, quindi abbiamo veramente un grande aiuto che ci dà il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica sul ruolo della Beata Vergine Maria. E la festa di oggi ce lo rappresenta dal vivo, questo ruolo materno di soccorritrice, di mediatrice, di aiuto di madre dei cristiani, appunto con la medaglia miracolosa. Incominciamo un po' a vedere dove nasce, quando nasce questo dono del cielo, questo piccolo catechismo mariano della medaglia miracolosa, questo pegno che la nostra mamma celeste vuole donarci. Siamo a Parigi, praticamente una via di Rue Lebac, numero 132, è la casa madre delle suore della carità, le Vincenziane, fondate da San Vincenzo de Paoli. L'anno d'apparizione siamo 1830. C'è una giovane novizia che entra con grande prove, perché è un po' breve legge la vita di Santa Caterina Laburé. Come veramente a 12 anni, il giorno che fa la prima comunione, gli viene affidato il governo di tutta la fattoria. È una famiglia numerosa che lavorava nei campi, più gli altri garzoni lavorano nei campi per preparare da mangiare, per guardare roba, lavanderia, preparare il pane, insomma, vendere le uova, 800 piccioni, galline, insomma, veramente in piena regola, qualcosa che servirebbe una squadra, un'equipe di così, e manda avanti tutto lei, a 12 anni, Santa Caterina Laburé. È morta la mamma in giovane età, e la sorella più grande già entra in convento E a un certo punto anche lei matura questo desiderio, pensa anche quando siamo in periodi molto turbolenti per la religione in Francia, tanti movimenti anarchici, tanti movimenti anticlericali si muovono, si alternano e nelle chiese non era presente il Santissimo Sacramento, la chiesa era vuota, non c'era sacerdote. Ma Santa Caterina Labouré, molto più devota, nonostante tutte le sue fatiche, tutti i suoi impegni, non mancava a fare opere di penitenza il venerdì, il sabato, il digiuno, pane e acqua, e a recarsi in chiesa a poter pregare e sfogare la sua devozione. Tanto che alcuni dicevano: ma il papà li salutava e diceva: ma questo è il digiuno, dice papà, non ti intromettere, è un affare tra me e Gesù. E quando andavano in chiesa, diceva: ma perdi tempo, non c'è niente, non c'è la messa, non c'è. Fa lo stesso, io vado qui per salutare Gesù, è quella chiesa, luogo consacrato, casa del Signore. Fin quando ha una prima visione, si trova in quella chiesa, o un sogno, e a un certo punto vede un sacerdote che arriva nella sua chiesetta e si mette i paramenti e comincia a celebrare la Santa Messa. E a un certo punto il sacerdote dopo le dice, lo invita a seguire in sacrestia questo sacerdote anziano, ma lei un po' di timore si allontana. E si trova ad assistere da un andato a trovare un malato, e anche lì c'è già ancora quel sacerdote anziano, dice: bella cosa, aiutare i malati, è bella cosa. Adesso tu mi fuggi, ma un tempo, ma un giorno sarai contenta di seguirmi. La provvidenza la porta a Parigi, papà voleva un po' dissuaderla da questa sua idea di consacrarsi al Signore della vita religiosa, e c'è chi lo fa in tanti, con tanti motivi, con delle furberie, c'è chi lo fa in modo più violento. Papà vuole che vada a distrarsi a Parigi ad aiutare un fratello in osteria, quindi preferisce la mettere nel pericolo della città dove là mangiavano operai, così, e quindi riceve un po' di galanterie o anche scherzi un po' volgari o così, ma il Signore la custodisce, la protegge da queste prove. A un certo punto si trova nella casa della carità della città, nel parlatorio delle Vincenziane, e a un certo punto nel parlatorio vede la foto di San Vincenzo De Paolo e dice: ma è questo il sacerdote che mi ha detto di seguirlo? Dice: ma il nostro padre San Vincenzo è già deceduto da diversi anni. Tutti contenti di sentire questa cosa qui, e pian piano ecco, comprende che era quello il luogo a cui il Signore lo voleva chiamare. 1830, 1830 entra mese di aprile, così, e abbiamo la prima apparizione, la prima data importante, la sera tra il 18 e il 19 luglio. È un momento abbastanza felice per le suore della carità, le vincenziane, per i lazaristi, il ramo maschile, perché dopo 40 anni che le reliquie erano state nascoste per le paure delle profanazioni dei gruppi anarchici e anticlericali, il vescovo le restituiva alle figlie della carità, alla casa generalizia. E allora grandi festeggiamenti per tutta Parigi, grandi processioni, grandi celebrazioni. Quindi un momento di grande gioia per le vincenziane, per le suore della carità. A un certo punto la madre abbessa, la madre superiora, il giorno precedente alla vigilia dei santi, legge un po' e comincia a inoltrarli nella vita dei santi e la devozione alla Madonna, la regina di tutti i santi. E questo imprime nella piccola Santa Caterina Labouré, giovane novizia, lì in monastero, in convento, sono almeno un centinaio di suore, quindi un po' si perderà poi nell'anonimato, e ha un grande desiderio di vedere la Madonna. E questa è una cosa un po' interessante. Un desiderio di vedere la Madonna, un desiderio buono. Si innamora tanto della Madonna e desidera tanto incontrarti. Questo è un po' un altro punto. Vedi, Gesù quando vuole darti qualche grazia, però prima ti mette nel cuore anche che tu gliela chieda questa grazia. È sempre lui che ti ispira di chiedere. Però vedi, sono grazie gratis date, ma però in qualche modo devi in certo qual modo meritartele, cioè almeno con la petizione, con la richiesta, con la preghiera. Ecco la preghiera incessante che noi marinesi. prega San Vincenzo, prega il suo angelo custode di poter ottenere una grazia di poter vedere la Madonna. E quella sera, tra il 18 e il 19 luglio, vigilia della festa di San Vincenzo de Paoli, alle 11:30 della sera, 23:30, capita qualcosa di particolare. Un giovane bambino, suo angelo custode, sotto le sembianze di un bambino di 4-5 anni, la sveglia, dice: Suor Caterina, la Madonna l'aspetta in chiesa. Oh! E allora si prepara. Si veste, si va in chiesa. Tutti i corridoi illuminati, un corridoio a quei tempi accesi con le candele, quindi non era, quindi, e anche la chiesa tutta accesa come la notte di Natale, tutte le candele accese, ed è insolito, non era usuale, anzi assurdo, perché non c'è nessuna celebrazione, chi è acceso, tutto acceso come se fossero più grandi funzioni. A un certo punto il primo incontro con la Madonna, che rimarrà memorabile per la Beata Vergine Maria. Sentiamo un po' adesso il racconto fresco di Santa Caterina Labouré. Giunge il sospirato momento, il fanciullo mi dice: Eccola, sta arrivando. Sento un fruscio, rumore, un fruscio di vesti di seta. Ecco la Vergine arrivare. Ecco che ancora mi dice: Ecco la Madonna. Ma Santa Labouré era un po' interdetta da questo grande dono, finché questa voce, ecco la Madonna, non è più una voce di un bambino, ma una voce di persona adulta. E se io salto, balzo, mi metto in ginocchio, le mani appoggiate sulle ginocchia della Madonna, inginocchiata a terra e con le mani sulle ginocchia della Madonna. Dice: Fu quello, dice Sant'Egidio, il momento più dolce della mia vita. Mi è impossibile esprimere ciò che provai. Che bello, consolazione, che bella grazia, potere. Incontrare la Madonna, pensa che felicità se saremo fedeli qui in terra, incontrarla in cielo, in paradiso e stare con lei per l'eternità. Il momento più dolce della mia vita, mi è impossibile esprimere ciò che provai. La Madonna mi insegnò, dice Santa Caterina, uno come devo comportarmi col mio direttore spirituale. Mi disse parecchie cose che non devo dire, per 2 ore fu il loro colloquio, e anche il modo, qui è una cosa bella interessante per tutti noi, di regolarmi nelle mie pene, mostrandomi con la sinistra, la Madonna mi indica l'altare, dice: Ogni volta che hai qualche afflizione, ogni volta che hai qualcosa da espandere dal tuo cuore, vai là, ai piedi del tabernacolo. Lì, dice la Madonna, troverai tutti i conforti che ti saranno necessari. E in più gli fa un insegnamento molto bello, oppure incominciano i compiti per casa, possiamo dire. Figlia mia, Dio ti vuole affidare una missione. Avrai molto da soffrire, ma soffrirai volentieri pensando che si tratta della gloria di Dio. Qui c'è un bel parallelo. Ci porta Lourdes, non ti prometto di farti felice su questa terra, ma nell'altra, al cielo, quindi la missione di Santa Bernadette Subirù che riceve a Lourdes, la missione dei pastorelli di Fatima. Volete accettare le sofferenze che il Signore vi manderà per la conversione dei peccatori? Molti, molti si danno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Guarda come è lineare il compito. Vuole affidarti una missione, avrai molto da soffrire, ma soffrirai volentieri. Vuoi essere utile a Gesù? Vuoi metterti a disposizione di Gesù? Vuoi seguire Gesù? Vuoi essere l'ancella del Signore Gesù? Vuoi essere la sposa di Gesù, fidanzata di Gesù? Preparati, assoffrirai volentieri per la gloria di Dio. Il pastore di Fatima ha detto: Eccomi, sì. La Bernadette, sì. Santa Caterina Labouré ha detto: Sì, aspetta il nostro sì ogni giorno quando la Madonna ci viene a chiedere, a bussare alla nostra porta del nostro cuore. Ancora. Dice: Sarai sostenuto dalla grazia, rendi conto di tutto quanto in te succede con semplicità e confidenza. Vedrai certe cose, sarai ispirato nelle tue preghiere, rendine conto a chi è incaricato dell'anima tua, tuo direttore spirituale. I tempi sono tristi, figlia mia, gravi sciagure stanno per colpire la Francia. Egli predice alcune cose che avverranno da lì a poco e altre cose anche per riguardo all'ordine. Ma venite ai piedi di questo altare, qui le grazie saranno sparse su tutti, soprattutto a quelle persone che le chiederanno con fiducia e fervore, sui piccoli e sui grandi. E il problema adesso, Antonio, dice: Ma io dico fino in Francia, fino a Rue les Bacs, il Tom Tom non mi dà tante indicazioni, faccio un po' fatica ad arrivarci, oggi non ho tempo per andarci, come faccio? Verrà un momento in cui il pericolo sarà grande, tutto sembrerà perduto, ma io sarò con voi, abbiate fiducia. Madonna Fatima, il mio cuore immacolato sarà il vostro rifugio. Ancora qui un altro bel insegnamento. Figlia mia, la croce sarà disprezzata, il mondo intero sarà nell'afflizione e questo, il mondo si rallegrerà, però dopo avrete voi la gioia. Allora, ecco questi bei insegnamenti che la Madonna dà. Ma diciamo, andare Antonio fino a Rue les Bacs, così oggi non ce la facciamo. C'è il traffico, c'è nebbia o c'è pioggia, così. Ci viene incontro la Madonna con la seconda apparizione, quella di oggi, del 27 novembre, di cui oggi celebriamo l'anniversario. La Madonna ci aspetta. La Madonna appare nella seconda apparizione, 27 novembre, mentre sta facendo la meditazione. Abbiamo già parlato di meditazione, che è importante. Qui facciamo la meditazione, punto di domanda, ci mettiamo a pregare, perché se tu stai a guardare il giornale, stai a guardare il telefonino, stai a guardare le stelle filanti, le stelle comete, così non si prega poco, si prega poco. 27 novembre, apparizione. La Madonna con un globo in mano, la Madonna e dice: queste sono il mondo intero, è la Francia e ogni singola anima. E questo globo lo presenta a Dio Padre con uno sguardo molto felice. Da qui avremo delle bellissime indicazioni dopo da trarre gli insegnamenti su queste verità, perché ci parlano del ruolo della Madonna qui. La maternità divina di Maria Santissima e la maternità universale, ogni singola anima di cui la Madonna presenta a Dio Padre. E oggi nel Vangelo, per la festa Maria Miracolosa, è nostra indicata come la Madonna intercede per noi. Poi una nuova scena vede Santa Caterina Labouré, abbassa le mani, il mondo scompare le mani, il mondo era sotto i suoi piedi, sotto, intanto che schiacciava un serpente verdastro, chiazze gialle, come descrive, e le dita si riempiono di anelli con gemme. E da queste gemme escono dei raggi, raggi luminosi molto belli, e più raggi più grandi, più raggi più piccoli. E la Madonna dice: sul mondo io spargo tutte queste grazie a coloro che mi chiedono con fiducia. C'erano anche dei raggi più scuri, che dopo vedremo. Erano quelle grazie che la Madonna vorrebbe darci, lei che è la mediatrice di tutte le grazie, ma non c'è nessuno che le chieda. Non c'è gente che prega. Pregate senza interruzione. Fatima e Lourdes, recitate il rosario tutti i giorni. E quando dov'è il rosario tutti i giorni? Ecco queste grazie che stavo mandando. E dice: li compresi quanto è dolce e bello pregare la Madonna, quanto lei desidera di essere pregata, quanto lei desidera concederci queste grazie. E questo è un bellissimo insegnamento che ci dà. Poi cosa capita? La Madonna sembra che appaia un quadro ovale con una scritta: Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo voi. E poi sembra che si volti come una cornice, un quadro che si volta, gli fa vedere il retro di questa apparizione. Una M sormontata da una croce, due sacri cuori circondato da 12 stelle. E la missione, compito per casa: fai coniare una medaglia su questo esempio. Ecco allora, quando dopo nel 32 arriverà la prima medaglia, gli darà un bel batto, dice: adesso è il momento della seconda parte, è il momento di mettere in atto diffondere adesso questa medaglia. All'inizio questa medaglia veniva chiamata la medaglia dell'Immacolata, e la scritta Maria concepita senza peccato mi parla già della medaglia Immacolata. Ricordando poi in particolare che il Domo Immacolata Concezione verrà approvato solo nel 1854, quindi 24 anni prima della dell'apparizione del 1830. Quindi anche questa apparizione avrà molto lo scopo di far apprendere a tanti, tanti fedeli cristiani questa verità dell'Immacolata Concezione. Questo è un punto molto, molto bello che vogliamo dare. Non ti sembra, Antonio?
Guarda, veramente, ti sto seguendo con molta attenzione perché è proprio così. E poi ti vengono anche delle considerazioni. Sappiamo veramente con questa dovizia di particolari, no? Quello che la Madonna ha detto in queste, per esempio sono in tutto cinque, no? Ma appunto la prima abbiamo visto 2 ore, il colloquio con Suor Caterina. E in questa seconda, proprio la Madonna che dà tante istruzioni per mettere a punto questa medaglia miracolosa, poi sarà detta miracolosa, che ancora oggi, no? E quindi è questo grandissimo strumento proprio per ottenere le grazie, per ottenere soprattutto grazie spirituali. Quindi io veramente un po' ti ho seguito veramente con molta attenzione perché tutti questi particolari che magari mancano, no, per apparizioni tipo Lourdes, no? Anche lì ci sono, no? La Madonna che anche lì ha parlato a Fatima, ha fatto vedere ai piccoli bimbi d'inferno e tante altre cose, no? Però veramente è molto interessante, ecco, questa prima apparizione che la possiamo chiamare, Padre Giampiero, un po' la madre di tutte le apparizioni, nel senso che siamo nel 1830, la catena del tempo, no? Si parla di anni, poi 1854 la bolla in Fabris Deus, 1858 Lourdes, dovevamo aspettare 1917, qualche anno prima, no? Anche 1916, per avere i fatti di Fatima. Qui siamo quasi, possiamo dire, alla radice, no? Di tutto questo.
È una radice che ci fa vedere l'intervento materno della Beata Vergine Maria. È mediatrice, da qui adesso possiamo vedere anche dopo tanti tanti insegnamenti, proprio per questo viene chiamato anche questo medaglia miracolosa, il piccolo catechismo. Abbiamo visto Fatima, veramente anche lì un catechismo mariano, che nelle apparizioni veramente ci dà un completo del catechismo che potremo veramente rivedere in toto. Qua abbiamo un compendio dei privilegi mariani, un compendio di privilegi del ruolo, della missione della Beata Vergine Maria, che effettivamente in un tempo così tanto problematico per l'Europa in quegli anni, in cui la Madonna si preparerà anche per avvisare contro quello che so passare la Rivoluzione Francese, cioè, tutti questi problemi arriveranno fra 40 anni, quindi la Madonna prepara i suoi fedeli. Gli dà le difese immunitarie o giubbotto antiproiettile contro, e gli dà anche i proiettili, se vogliamo, contro tutto questo, proprio per prepararli a una missione: la missione di combattere e essere difesi dalla protezione dalla Beata Vergine Maria. E questa diffusione della medaglia miracolosa ebbe un po' anche lì incredibile. Diciamo che prima era nominata la medaglia dell'Immacolata, ma giustamente, come dice Antonio, a seguito di tanti tanti miracoli, tante grazie ricevute, materiali, spirituali, conversioni, guarigioni fisiche, chi più ne ha più ne metta, coi gesti di provvidenza, doni di provvidenza, così, grazie inaspettate, così. Ecco che quel titolo da medaglia dell'Immacolata passò a essere nominata medaglia miracolosa. È proprio questo che ci fa un po' comprendere questo disegno. Dio vuole che la Beata Vergine Maria sia onorata particolarmente adesso con questo privilegio dell'Immacolata Concezione, il suo essere. Ecco allora quel serpente che schiaccia la testa nella fronte della medaglia. Quello Maria concepita senza peccato, che è scritto così, prepara l'invitare che lei è la combattente. La messa viene letto il libro dell'Apocalisse, il drago, il combattimento della donna vestita di sole, con 12 stelle circondata, e il drago rosso che deve sconfiggere. Una guerra che è iniziata in quei tempi e continua fino alla fine del mondo. La Madonna che vuole salvi noi suoi figli e il demonio che ci vuole rovinare, far perdere, far sbagliare. Ma per queste cose qua, se siete d'accordo, un tempo di pausa per poi risentirci fra qualche minuto, punto di domanda.
Sì, siamo esattamente nell'orario, Padre Giampiero, nel quale di solito noi diamo di nuovo la linea alla regia perché siamo in diretta e quindi c'è anche questa possibilità durante questo piccolo intervallo, intermezzo musicale, di telefonare da parte dei nostri ascoltatori al numero fisso che vi ricordo 0825 444 391. Ecco l'argomento di oggi, cari amici, abbiamo visto la medaglia miracolosa e tutto quello che ci insegna e che si opera attraverso di essa. Vi voglio ricordare anche l'account della Radio Buon Consiglio da poter usare sul WhatsApp e quindi se qualcuno di voi vuole scrivere qualcosa, ci vuole scrivere qualcosa e poi la nostra suora della regia ce lo leggerà. Quindi, io vi rimando fra qualche minuto di buona musica sacra. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, Ave Maria, siamo di nuovo tornati nella diretta. L'argomento di oggi, come avete potuto sentire, è la medaglia miracolosa, le apparizioni della Madonna a Rudebach nel 1830, tutto ciò che la Madonna ha detto a questa suora, a Suor Caterina Labouré, e che cosa poi ne è sgorgato da tutto questo, no? Il conio della medaglia miracolosa. Oh, Padre Giampio, tra l'altro leggevo da qualche parte che non subito, no? Suor Labouré non subito cioè, teneva un po' il segreto anche un po' su questa apparizione, su questa cosa, anche per qualche tempo. Poi, per ordine del suo confessore, ha divulgato, ha rivelato. E poi dopo, no, c'è stata questa fioritura dopo qualche anno, no? della medaglia miracolosa.
Questa è una
Ecco,
caratteristica
sì.
molto, molto bella, Antonio, perché pensa per tutta la vita Santa Caterina Labouré ha mantenuto questo segreto, quindi mai nessuno aveva potuto comprendere chi fosse la privilegiata novizia delle suore vincenziane che aveva avuto questa visione. Già il padre Radelli, il suo padre spirituale, a fine noviziato, un po' per metterlo alla prova, disse alle altre novizie che c'erano state delle apparizioni, così che sono delle rivelazioni che sono avverate dell'apparizione della Madonna, e tutte erano lì attente, così anche Santa Caterina Labouré, come tutte le altre, attenta, curiosa per sapere che cosa. Così, disse, sembrava che la Madonna aiutasse a mantenere il segreto. E pensa, per tutta la vita, più volte. Quando anche il vescovo darà il permesso delle medaglie, dopo gli chiedono, e cominciano ad esserci tutti i miracoli, o gli chiedono di approfondire questa cosa, chiederà al vescovo di poter conferire con Santa Caterina Labouré, ma lei, protetta dal segreto confessionale, rifiutò sempre. E anche il grande convertito Bruno Cornacchiola, no, scusa, Alfonso Ratisbon,
Alfonso
quell'ebreo
Ratisbona, sì.
convertito che riceve dal barone una medaglia e a Sant'Andrea delle Fratte a Roma ha la visione, l'apparizione della Madonna, la medaglia miracolosa che portava solo per un rispetto umano che aveva accettato dal suo amico barone, e si converte, dopo diventerà sacerdote, già lo era diventato già precedentemente suo fratello. E chiederà di poter parlare, visto che chi devo ringraziare per questa conversione, l'apostolo della medaglia miracolosa, vorrei parlare con questa veggente, così anche lì rifiuterà di rivelarsi coperta dal nominato. Solo 6 mesi prima, qualche mese prima di morire, cosa capita? Mancavano, non c'erano state ancora 40 anni, erano passati, 46 anni, 40 anni, erano passati, mancavano ancora le richieste che la Madonna aveva fatto a Santa Caterina Labouré e che lei aveva presentato a suo padre spirituale. Manca il confessore, manca il padre spirituale, non erano presenti, non potevano ricevere negli ultimi momenti della sua vita. Negli ultimi 6 mesi si confida con la superiora. E cosa le dice? Dice: guarda, manca la statua della Madonna col globo. E manca l'altare nel luogo delle apparizioni. Questa Madonna è molto, molto dispiaciuta. E tra altre cose, ancora chiederà insegnamenti a Santa Caterina: dice che cosa mi dite di cose? Guarda, non si recita bene il rosario. E ancora diceva la Madonna in un altro punto. Che cosa devo fare? Dovete aumentare la devozione alla Madonna è diminuita dal giorno delle apparizioni fino adesso, quindi si era un po' affievolito in quei decenni, e in più non c'era riconoscenza per le grazie, quel privilegio che aveva concesso a quel convento, alle figlie della carità. Questo qui è un po' sono le lamentele che Santa Caterina un po' diceva. Del termine della sua vita. Perciò per tutti questi ulteriori 40 anni è vissuto nel completo anonimato. E anche che diciamo, per quelli che erano responsabili dopo per la canonizzazione, è rimasto qualcosa che per loro un po' sbalorditivo, come si è riuscito a mantenere e a conservare questo segreto, mantenuto nella più grande umiltà, nel più grande nascondimento, proprio è riuscito a fare tutto questo suo cammino. E poi fondamentale, raccomandi specialmente che si dica bene il rosario, dice la superiore. Non si dice bene il rosario, non si prega bene il rosario. La Madonna è spiacente perché non si recita bene il rosario. Bene, quindi, vedi, a quanti belli insegnamenti che vuole dare anche oggi la nostra mamma celeste.
Ecco, Padre Giampio, scusami se ti interrompo, no, perché appunto no, questo lamentarsi della Madonna sul rosario che non viene recitato bene, non siamo poi tanto distanti, no, dalla rivoluzione francese, no, della fine del Settecento, ma ricordo che, questo lo dico proprio un po' per dare un po' il quadro, che nello stesso anno, no, nel quale la Madonna è apparsa a Suor Labouré, è iniziata quella chiamiamola adesso corrente filosofica, che poi ci portiamo ancora oggi, no? Il positivismo, cioè questo filosofo, Auguste Comte, proprio nel 1830, pubblica un libro che parla del positivismo, cioè corso di filosofia positiva, dove che cosa succede? Si stravolge un po' tutto, no? Cioè praticamente via la metafisica, via le astrazioni no, delle religioni, niente, la scienza diventa, viene additata, no? La scienza, il metodo scientifico, come la dea, no? Dell'umanità. Quindi, e io credo che ci sia anche poi, insomma, un collegamento tra questo e quello che è successo a Rudebach, perché? E perché oggi ancora col neopositivismo ci portiamo avanti, no? Tutto questo, che poi ha dato questo ateismo, no? L'ateismo, il materialismo. Quindi guarda un po', no? Cioè la Madonna, nostra madre, Dio stesso, no? Ci dà subito gli aiuti. Ecco, questo voglio dire proprio giusto per dare un quadro, no?
Dicevo un frate, tutte le cose che finiscono con ismo, a parte il catechismo, sono tutte sbagliate.
È giusto, è giusto. È certo, no? Sì. Eh
Ci
sì, perché
salviamo
poi
solo per il catechismo.
marxismo, no?
Ci salviamo
Marxismo,
solo per il
certo.
catechismo.
Beh, padre,
Sentiamo Mosè che vuole
anche
raccontare.
Dici Mosè.
no, scusi. No, anche il tempismo della Madonna direi che è perfetto, volevo dire.
Buon, questo è tra
Questo,
ismi buoni, tra ismi
bravo, bravo.
buoni.
Perché no, leggevo che appunto la Madonna, cioè 1830, coniata nell'832, proprio quando scoppia a Parigi quell'epidemia di colera con 20.000 morti, dico, caspita, dico,
Anche,
tempismo
sì.
perfetto.
Esatto,
Direi che...
esatto,
Quindi...
esatto.
Sì, se vuole ci sono un paio di testimonianze che ho trovato così sulla
Grazie,
Madonna.
Mosè. Sì, grazie.
Una medaglia accanto al letto, il titolo. Mia madre era stata ricoverata in ospedale con diagnosi di neoplasia delle sigma in miocardiopatia dilatativi. Si rendeva necessario un intervento chirurgico che si presentava a rischio molto elevato a causa di una grave disfunzione del cuore. I chirurghi non sapevano come comportarsi e il tempo passava senza che si presentasse alcun spiraglio di soluzione. Allora ho affidato tutto alla Madonna della Medaglia Miracolosa. Ho fatto la novena, pregando con la certezza che la Vergine Immacolata sarebbe intervenuta. Ero sicuro che la Madonna avrebbe mantenuto la sua parola. Copiose saranno le grazie per chi avrà fiducia. Le ho chiesto di mettere il suo cuore al posto di quello di mia madre, perché potesse sopportare l'operazione. E la Vergine Immacolata ha accolto la mia preghiera. Ricordo un particolare. Una sera stavo recitando la preghiera della novena e mi sono accorto di aver perso la medaglia miracolosa. L'ho cercata senza trovarla. Il giorno dopo, all'ospedale, mia madre mi disse: "Guarda, ho trovato qui sul pavimento accanto al letto questa medaglia." Io l'ho subito riconosciuta. Era quella che avevo perso io e gliel'ho lasciata. Ho interpretato il fatto come un segno molto chiaro della volontà di Maria Santissima di salvare mia madre. La Vergine Immacolata è davvero intervenuta. Gli stessi medici hanno riconosciuto la presenza di una mano divina che guidava quella del chirurgo. La Madonna della Medaglia Miracolosa ha voluto che mia madre fosse ancora qui con me, suo figlio sacerdote, per continuare la sua testimonianza di umile e prezioso servizio alla Chiesa di Gesù. Il giorno in cui è stata dimessa dall'ospedale, ho donato ai tre chirurghi la medaglia miracolosa con questo scritto: "Grazie a lei, gentilissimo dottore, e grazie a Dio che, per intercessione di Maria, sua madre, ha voluto che mia madre fosse salvata. Io attribuisco alla Madonna che ha guidato la sua mano di chirurgo il buon esito dell'intervento. Mi permetta perciò di darle la medaglia miracolosa nella quale ho pienamente confidato senza alcuna incertezza. La porti sempre con fede. Chiedo a Maria Santissima di assicurare a lei, egregio dottore, la sua costante protezione nella sua missione di chirurgo.
Una cosa molto 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 bella questa cosa qui. Vediamo proprio che come i santi hanno voluto poi diffondere proprio questa Santa Benedetta di Roux, Santa Caterina Labouré, dopo San Pio da Pietrelcina, San Massimiliano Kolbe, San Paolo Manzi, proprio diffondevano proprio questa medaglia miracolosa proprio come segno di grande protezione. Giustamente dicevi, primo Mosè, è quel tempismo della Madonna, come nel 32 viene coniata, e a un certo punto nel 35 c'è quella grande pestilenza a Marsiglia, e proprio con la diffusione della medaglia, un'epidemia di peste, e le figlie della carità iniziano a distribuire la medaglia miracolosa agli ammalati e sani come segni di protezione. Cosa gli effetti? La città riportò una diminuzione di contagi e molte guarigioni inspiegabili furono più attribuite all'intercessione della Madonna. Da quel momento Marsiglia divenne un centro importante per la diffusione della medaglia. Mi avete beneficiato, è finalmente il dono della gratitudine, ma hanno ricevuto più grazie, bene, allora diventiamo più apostoli. Prima guerra mondiale, un soldato francese racconta di essere sopravvissuto a un attacco nemico in trincea grazie alla medaglia miracolosa. Mentre tutti i suoi compagni furono colpiti, lui rimase miracolosamente illeso, pur trovandosi in prima linea. E in seguito testimoniò che portava sempre la medaglia al collo come protezione. Così anche nella seconda guerra mondiale, molti prigionieri di guerra nei campi di concentramento che portarono con sé la medaglia miracolosa, e molti raccontano, parlano che sopravvissero a situazioni impossibili e attribuirono alla loro salvezza l'intercessione della medaglia. Grazie alla Madonna, grazie alla medaglia. Veramente proprio una bellissima, possiamo ancora proprio moltiplicare questi aneddoti così
Tantissimi,
terminamente.
sì,
Qualcun
tantissimi.
altro, Mosè, ci vuole raccontare?
Se c'è anche Antonio, se ha qualcosa anche Antonio,
No,
penso
io,
che...
Mosè, volevo giusto ricordare forse un evento più eclatante, no? Che è stata la conversione di questo giovane Alfonso Ratisbon, no? Di questo ebreo. Perché, anche perché noi abbiamo a Roma proprio la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, no? Chissà, per il centro di Roma, no? Si raggiunge facilmente. Quando andiamo in questa chiesa vediamo un'immagine bellissima proprio della Madonna diciamo nella posa, quella vediamo nella medaglina, no? Perché? Perché in questa chiesa è avvenuto un miracolo straordinario. Questo Alfonso Ratisbona, lo dico proprio rapidissimo, no? Era un giovane che è ebreo, che stava appunto a Roma, e un suo amico, il barone de Bussier, gli dà gli prega di accettare questa medaglia, e Alfonso Ratisbona la accetta un po' scettico, no? Però la accetta. Che cosa gli succede? Gli succede che poi, entrando in questa chiesa di Roma, gli appare proprio la Madonna, che ricorda, no, di aver letto questo, che a un certo punto la Madonna gli dice: fermati, non ti avvicinare. Che sembra un po' questo fatto di Mosè, no? Del roveto ardente, no? Non ti avvicinare. Però poi dopo, naturalmente, questo cade ai piedi della Madonna e riceve la grazia della conversione. Cioè, quindi lui diventa cristiano, diventa cattolico. Possiamo dire, ecco, che ci sono tantissimi episodi. Poi uno che le dava a Bizzeffa era San Massimiliano, no? Ci sono questi proiettili, no? Sono successe proprio anche per opera sua. Un altro ebreo, sempre per opera della medaglina miracolosa, si è convertito sul letto di morte proprio assistito da San Massimiliano. Insomma, parecchi episodi. ma veramente di tipo spirituale soprattutto, no? Possiamo dire così, cioè che la Madonna dà queste grazie per la salvezza dell'anima, no? Per la salvezza anche dei corpi, ma soprattutto per la salvezza delle nostre anime. Io vi dico subito che ai miei figli gli ho dato la medaglina, ogni tanto controllo che la portino, eccetera, eccetera. Perché? È proprio uno strumento di elezione che il cielo ci dà per la nostra salvezza innanzitutto, ecco.
E qui un'altra cosa, perché io mi ricordavo la pestilenza del 35, ma giustamente c'era anche l'epidemia di colera del 32 che tu parlavi, Mosè. Credo che fosse un errore di data, invece sono due momenti in cui le figlie della carità iniziano lì, proprio il 32, appena coniata con questa esplosione di colera, cominciano a distribuire le medaglie miracolose e molti malati, dopo averla ricevuta e pregata con fede, riportarono guarigioni improvvise e inspiegabili. E da lì, infatti, che diventa da medaglia dell'Immacolata subito medaglia miracolosa, che contribuì a diffondere rapidamente la devozione a questa medaglia, rafforzando anche la fama di miracolosa. Giustamente. Sì, Mosè, dimmi.
Si diceva che anche Padre Pio, no? Ce l'aveva sempre in tasca, anche lui queste medagline e le distribuiva e quando anche appunto l'hanno trovato, diciamo, quando morì ne aveva parecchie di queste medaglie in tasca. Per cui anche San Giovanni Bosco ho letto che le faceva portare al collo dei suoi ragazzi ed è anche grazie a questo, diciamo, questa medaglia che nessuno fu contagiato dal colera durante l'epidemia. Poi se posso c'è un altro raccontino piccolino, però insomma carino, cioè, si intitola Quella cosa insignificante. E allora, se posso proprio. Un sabato pomeriggio con il gruppo dei giovani mi incammino verso la casa di riposo per anziani. Le signore dietro i vetri ci vedono arrivare, un sorriso appare sul loro volto triste e ci salutano festose, mentre alcune ci vengono incontro con aria di attesa. Prima di tutto i ragazzi e io andiamo in cappella per attingere lì il messaggio da comunicare e testimoniare a quei fratelli così soli e sfiduciati. Poi ci dividiamo in due parti e con alcuni di essi mi avvio verso il reparto uomini. Qui avvertiamo subito un clima pesante e tetro. Due vecchietti in particolare sbirciano dalla mia parte e mi guardano di traverso, mentre con apparente indifferenza continuano a giocare a carte. Noi ci avviciniamo, li salutiamo cordialmente, cerchiamo di intavolare un discorso. A un tratto uno dei due si alza in piedi, arrabbiato e bestemmiando, mi urla di andarmene e di non lasciare più quelle medagliette, quelle cosine insignificanti. I giovani che erano con me del gruppo rimangono sbigottiti e mi consigliano di allontanarmi perché a quel punto potrebbero picchiare o, insomma, o arrabbiarsi ancora di più. Io invece sento in me una grande calma e molta forza. Mi avvicino di più e gli offro proprio la medaglia, dicendogli di non avere paura. Mi ridacchia in faccia, prende la medaglia, la butta a terra. La raccolgo con calma e mi siedo accanto a loro. Il vecchietto sbraita ancora un po', poi alla fine dice: Va bene, quella cosina ha vinto, me la lasci pure, ma solo per amicizia. Il giorno dopo, una telefonata. Il signor è morto, con la medaglia in mano. Prima ci ha chiesto il favore di avvertirla e di ringraziarla. Maria, grazie, sei sempre favolosa e imprevedibile.
Che bello, visto la perseveranza e mai rendersi di fronte alle difficoltà o agli scoraggiamenti. Abbiamo fiducia in Dio, abbiamo fiducia nell'Immacolata. Maria, Madre mia, fiducia mia. E Gesù, pensaci tu. Quindi, brevemente, visto che mancano proprio gli ultimi minuti, e prendo, scusate, la parola, la Madonna col mondo in mano mi parla della regalità della Beata Vergine Maria, regina dell'universo e regina di ogni anima. E madre di Dio, ai piedi della croce, diventata Madre nostra, ha questa regalità, è la regina, può comandare e può tenere. Quindi regina vuol dire onnipotenza, supplice per noi. Quindi, e Maria è mediatrice di grazia. Quelle globo, quelle dita che si coprono di anelli gemmati, che mandano raggi abbondanti sul globo, sono le grazie che lei distribuisce. La Madonna, sono le grazie che vuole continuamente far scendere dal cielo sulla terra. Le sue mani sono sempre colme di grazia. Lei è la piena di grazia, la piena di tutte le grazie. Perciò chi vuol grazia a lei deve ricorrere. Chi vuol grazia a Maria non ricorre come chi vuol volare senza ali, commentava Dante prendendo gli insegnamenti di San Bernardo da Chiaravalle. E ancora la Madonna è corredentrice, sotto medaglia miracolosa vediamo la M, l'ologramma di Maria, sotto i due cuori di Gesù e di Maria, sopra la croce. Quindi in basso alla radice sono presenti i cuori di Gesù e di Maria, quindi questi due cuori sono così strettamente uniti che non si possono separare, l'uno e l'altro collaborano alla nostra redenzione. La Madonna è ai piedi della croce e quindi ecco la redenzione operata da Gesù, sempre socia della redenzione in modo unico, la Beata Vergine Maria, quindi corredentrice. E un ultimo pensiero è una cosa interessante. Il monogramma di Maria fa da base sulla croce, sul trono di Gesù Cristo, la croce è il trono. Abbiamo festeggiato Gesù Cristo, Re dell'universo. Quindi Maria Santissima è il piedistallo del trono di Gesù. Quindi più alta è Maria, più alto è Gesù. Più si innalza Maria, più troneggia la croce di Gesù. Quindi più è amata Maria, più vasto è il dominio di Gesù sui cuori. Quindi ad Jesu per Maria. Ecco allora la missione di diffondere questa medaglia. Perché tanti tanti cuori possono convertirsi, avete sentito che belle testimonianze di miracoli di guarigione fisica, con i miracoli di anche incidenti evitati, ma anche di queste guarigioni spirituali, di questi cuori così duri, refrattari, ostili, così come si ammorbidiscono e cambiano il contatto con quelle che è mamma. E la mamma nostra celeste è un po' un aiuto, un dono di grazia che non dobbiamo chiaramente usare come un talismano, un amuleto, ma usarlo con fede, un sacramentale, qualcosa di buono. Grandi grazie il Signore vuole donare che la porterà al collo con fiducia. Quindi portiamola al collo, portiamola con fiducia e doniamola anche a chi di questa fiducia non ne ha e preghiamo noi con fiducia, come ha fatto San Massimiliano delle Corve con quell'altro suo interlocutore, quando si trova a Zakopane, un personaggio che si trovavano un intellettuale, però si definiva ateo, quindi ogni volta che lo vedeva diceva la prego, si confessi, chiedeva San Massimiliano, no, io la rispetto, sa, ma mi confessa forse un'altra volta, da un'altra parte, non. E poi quando si va per congedare, la prego si confessi, no, no, adesso ho il treno veloce che deve partire, quindi ho fretta, così. Dice, vabbè, accetti almeno questa medaglia. L'accetta un po' per garbo, per convenienza, quindi niente fede, ma a un certo punto San Massimiliano, appena se ne va via, si mette in ginocchio a pregare. E questo qui dopo poco bussa, dopo pochi minuti dice, padre, la prego, mi confessi. Non aveva più urgenza del treno che partiva, non aveva più urgenza così. L'urgenza di una guarigione per la sua anima con una bella e santa confessione. Chiediamo tante tante belle grazie oggi alla Beata Vergine Maria e di qui oggi anche la preghiera della supplica alla Beata Vergine Maria che possiamo recitare oggi, ricordiamo la processione alle 5:30 giorno apparizione, quindi è un bel momento in quell'ora, in quel luogo poterla pregare, chi riesce in quell'ora, chi non riesce in questo giorno, poter innalzare la Beata Vergine Maria, questo è subito per noi, per il mondo intero. Ma detto questo, se sei d'accordo Antonio, Mosè,
Eh
un
sì.
po' il tempo a nostra disposizione sta per terminare, quindi recitiamo le ultime preghiere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuor del mio Gesù,
Fa
fa
che io ti
pietà.
ami sempre più. Scusami,
Dolce cuore di Maria,
siate la salvezza dell'anima mia.
aggiungiamo oggi anche o Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi. E c'è anche la folla di San Massimiliano, e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa. La benedizione finale, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio, Mosè e Fra Giampiero, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.